Sono gioioso, io e la mia famiglia, e sicuramente anche tutti voi, e questa gioia proviene dal Signore. Vediamo quante persone vorrebbero questa gioia, desidererebbero questa gioia, ma non ce l'hanno. Non ce l'hanno perché gli manca la cosa più importante, il Signore Gesù. Solo il Signore Gesù può dare la gioia, l'allegrezza, la pace. E non solo questo, la comunione che abbiamo anche gli uni e gli altri. Io con la mia famiglia viviamo una comunione con voi al 100%, perché abbiamo un unico parlare, un unico sentire, un unico insegnamento. Tutto uno. Siamo molti, ma siamo uno, come il Signore Gesù. Io e il Padre siamo uno. Noi siamo uno, molti, ma siamo nello stesso momento uno. E quando ci accostiamo alla cena del Signore, il simbolismo che ci sono tra il pane e il calice che passerà, vediamo, siamo molti e ci accostiamo tutti all'unico pane. La Chiesa è formata da molte membra, ma siamo un solo corpo, di cui Cristo Gesù è il capo. E noi siamo nella sua sottomissione, tutti quanti ad obbedire quello che il Signore Gesù ci dice e ci indica. Insieme a voi volevo leggere e meditare alcune cose della lettera agli Ebrei. Ebrei capitolo 4. Questa lettera mi affascina molto. L'ho studiata, non tutta, perché non sono arrivato ancora all'ultimo capitolo, ma sino al dodicesimo capitolo sono arrivato a leggerla, meditarla verso per verso e ho approfondito questa lettera in cui parla di una certezza della salvezza. Come si passa dall'antico patto al nuovo patto, come si passa dalla legge alla grazia. E questa lettera è una lettera esortativa, come ho detto ultimamente, e come l'autore fa un unico discorso, e di cui ci sono delle esortazioni ben precise collegate in questa lettera. Noi mediteremo il capitolo 4 dal versetto 14. Gesù nostro sommo sacerdote, Gesù superiore ai sommi sacerdoti dall'antico patto. Leggiamo questi versetti. Allora, Ebrei capitolo 4, dal versetto 14, dice così: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini e costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezze. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aaron. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove gli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Per benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Non mediterò tutti i versetti in cui abbiamo letto, ma questa lettera, quando l'autore scrive, specialmente agli ebrei del primo secolo, doveva far capire come dovevano passare dall'antico patto al nuovo patto, dalla legge alla grazia, dei sacrifici veterotestamentari all'unico sacrificio perfetto di Gesù Cristo. Dovevano comprendere. E l'autore specifica e parla con diversi temi riguardando questa lettera, portando degli esempi ben precisi. Per esempio, nel capitolo 3 parla Gesù superiore a Mosè. Mosè era ben conosciuto dagli ebrei. E come? Guai che gli toccava Mosè. Addirittura il Signore ha permesso che il corpo di Mosè lo seppellisse lui stesso, e non si è trovato. Tanto come volevano bene a Mosè e volevano fare un idolo per Mosè, ma il Signore non l'ha permesso e lo ha seppellito lui stesso. E quando Gesù parlava, ma noi dice abbiamo Mosè, la legge, abbiamo Abramo, mettevano sempre in prima linea sempre questi personaggi. Anche Mosè, di cui la parola del Signore ci dice che fu, dice, fedele in tutta la casa di Dio. Però in confronto a Gesù, dice, Gesù è superiore. Perché? Perché lui, dice, è architetto e costruttore. Abbiamo sempre questo confronto tra ciò che successe nell'antico patto e ciò che succede nel nuovo patto con Gesù. Qui abbiamo il confronto tra Gesù, tra i sommi sacerdoti dell'antico patto, e Gesù che è superiore ai sommi sacerdoti dell'antico patto, specialmente il primo sommo sacerdote Aaron. Versetto 14 dice: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Allora Gesù viene chiamato un grande sacerdote, ha sempre lui il primato. Perché grande sacerdote? Perché tutti i sacerdoti dell'antico patto erano momentanei, non erano perfetti, non potevano durare sempre. Infatti, quando moriva il sommo sacerdote, c'era la sostituzione con un altro sacerdote. E i sommi sacerdoti dell'antico patto prefiguravano il perfetto sommo sacerdote di Cristo Gesù, l'unico che vive in eterno. Questa espressione, che Gesù è colui che ha attraversato i cieli, per comprendere questo, che Gesù ha attraversato i cieli, possiamo paragonare, leggere e capire quello che facevano i sacerdoti, il sommo sacerdote nell'antico patto. Lui che cosa faceva nel giorno dell'espiazione? Questi, dopo l'offerta del sacrificio all'altare, attraversava il cortile, il luogo santo, entrava nel luogo santissimo e portava il sangue sul propiziatorio. Allora lui attraversava il cortile, il luogo santo, entrava nel luogo santissimo. E poi non soltanto entrava nel luogo santissimo, solo una volta all'anno. Non poteva entrare sempre. Allo stesso modo Gesù ha attraversato i cieli. Vi ricordate quando Salomone disse, Salomone, se non mi sbaglio è Salomone, i cieli dei cieli non ti possono contenere. Quando è grande Dio, i cieli dei cieli non ti possono contenere. E quando all'ascensione Gesù, quando fu portato nel cielo, quando gli angeli, parlando con i Galilei, i discepoli di Gesù, perché state a guardare verso il cielo. Questo Gesù è stato tolto ed è stato trovato in cielo. E nella medesima maniera ritornerà. Gesù si è seduto alla destra del Padre e intercede per noi. Allora dal cielo Gesù scende sulla terra. Lui ha detto, io vi parlo delle cose che sono nel cielo. Dal cielo scende sulla terra e dalla terra sale di nuovo al cielo. E poi, secondo la sua promessa, nella sua seconda venuta, lui di nuovo scenderà nella medesima maniera in cui è stato elevato. Ma questa volta non come Salvatore. Lui è venuto come Salvatore. Lui è venuto per salvare il mondo, ma la sua seconda venuta sarà come giudice, per giudicare, per dare un giusto giudizio alle nazioni. Allo stesso modo Gesù ha attraversato i cieli, la sua dimora, e lui si è seduto alla destra del Padre e lui intercede per noi. Dio è seduto sul suo trono, Gesù il Figlio è seduto alla sua destra. E il suo ruolo è di intercedere per coloro che gli appartengono. Gesù, nella sua, come è scritto, versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Qui ci viene dato un insegnamento grande e meraviglioso, che Gesù nel momento in cui si è seduto alla destra del Padre, lui intercede quotidianamente, costantemente, incessantemente. Nostro Gesù, il nostro Signore, non dorme come noi, ma lui è sempre pronto ad ascoltare ed a intervenire. Di fronte a queste parole, come Paolo scrive ai Romani capitolo 8 versetto da 33-34, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Abbiamo delle accuse, delle continue che il nemico fa dinanzi al Signore, ma il Signore dice chi accuserà? Cristo Gesù dice colui che è morto. C'è una garanzia totale al 100% come il Signore ci tiene nelle sue mani e nessuno ci può strappare nelle sue mani. Noi siamo proprietà sua. Lui ci ha comprato con il prezioso sangue che lui stesso ha versato. E nessuno ci può rapire dalla mano del Signore. Lui può simpatizzare con noi. E qui ho dinanzi un foglietto del calendario del versetto che abbiamo letto, del versetto 15, e c'è una storia in cui è reale. Ci racconta questa storia. Un bambino entrò in un canile per cercare un cagnolino da comprare. Il proprietario del canile mostrò al piccolo vari cagnolini, che li prese uno ad uno, li esaminò e li rimise di nuovo nella cuccia. Dopo qualche minuto si recò dal proprietario e disse: ho scelto un cane, quanto costa? L'uomo gli disse il prezzo e il bambino promise di ritornare con quella cifra. Mentre il bambino usciva, l'uomo gli disse: non fare tardi, cani come questi si vendono subito, velocemente. Il bambino con un sorriso rispose: non si preoccupi, il mio starà qui. Il bambino si mise a lavorare duro dopo la scuola e mise da parte i soldi e quando raggiunse la cifra ritornò al negozio. L'uomo contò i soldi e disse al bambino: ora puoi prendere il tuo cane. Il bambino prese dalla cuccia un cane molto magro e zoppo, se ne stava andando. Quando l'uomo lo fermò e gli disse: non prendere questo cane, è zoppo e non potrà correre con te né giocare, prendere un altro. No, grazie signore, rispose il bambino, questo è esattamente il cane che stavo cercando. L'uomo stava per dire ancora qualcosa, ma si fermò quando vide che sotto ai pantaloncini il bambino aveva una gamba artificiale. Perché il bambino voleva quel cane? Perché sapeva come si sentiva. Gesù sa come ti senti e lui apprezza per quello che sei. Non importa il limite fisico che hai, lui ti ama incondizionatamente e ha scelto in mezzo a tanti. Come questa storia è molto riflessiva e come Gesù simpatizza con noi nelle nostre debolezze. Nessuno ci può capire e comprendere. Quante situazioni, spesse volte ci troviamo in situazioni che noi parliamo con dei fratelli, parliamo con altre persone e nessuno ci comprende, ci capisce. Gesù è colui che ci capisce, simpatizza con noi. Perché? Innanzitutto lui ci conosce appieno e poi lui ha passato per prima quello che noi potessimo passare. Infatti Gesù, venendo sulla terra, è passato per ogni tipo di prova, attacchi da Satana, abbandono da parte dei credenti, una morte atroce che non meritava. Anche Gesù non era soggetto per natura alla morte, in quanto senza peccato, è passato anche per questa prova estrema, sperimentando personalmente in modo vicario le conseguenze del peccato, come lui si identificava con l'uomo peccatore. Proprio perché Gesù ha sperimentato tutto questo, egli può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Ognuno di noi ha delle debolezze. Quante volte a un certo punto vogliamo gettare la spugna? Ah, basta. Ma il Signore simpatizza. E lui interviene nel momento opportuno. Quando noi non ce l'aspettiamo, lui interviene. Perché ci conosce e conosce i nostri limiti. E sa come lui intervenisce. E lui interviene. Interviene quando tu non ce la fai più. Poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto anche a quelli che sono tentati. Spesse volte sento dei credenti che dicono: ah, quello che sto passando io non lo passa nessuno. Non l'ha passato nessuno. Noi, forse è vero quello che stai dicendo, ma dobbiamo sempre metterci a confronto non con l'uomo ma con Gesù. Mettiti a confronto con Gesù e vedi quello che tu hai è un minimo, è una cosa minima. Mettiti a confronto cosa ha passato Gesù e poi fai confronto e vedi come sei, perché il modello perfetto per noi è Gesù, capo e compitore della nostra fede. Noi non dobbiamo imitare quelle persone che non camminano per la fede del Signore. Spesse volte noi guardiamo sempre quelle persone, non guardiamo coloro che camminano per la fede, ma guardiamo sempre quelle persone che non camminano per la fede e vogliamo confrontarci con loro. No, il nostro confronto deve essere sempre con Gesù. Lui ha dato l'esempio, lui ha tracciato le orme in cui noi dobbiamo camminare. E quando noi ci confrontiamo con Gesù, siamo obbligatoriamente mancanti. Gesù offre misericordia e grazia. Nel momento opportuno, lui offre la sua misericordia e la sua grazia. Per questo motivo, l'autore, portando questi esempi, dice: dobbiamo stare fermi nella fede che professiamo. Fermi nella fede che professiamo e dobbiamo del continuo accostarci con piena fiducia al trono della sua grazia. Dobbiamo avere sempre questo tipo di atteggiamento, di stare fermi nella fede che professiamo, cioè la parola del Signore che ci è stata predicata, e dobbiamo avere sempre questa fiducia nel Signore. Qualsiasi cosa che succede, il Signore ha controllo di tutto, di tutta la situazione. Lui è il Signore della storia, è Lui che guida e noi dobbiamo dipendere nel continuo da Lui. Poi abbiamo i primi versetti del capitolo 5, i primi quattro versetti, in cui parla della funzione del sommo sacerdote, E dal versetto 5 sino al versetto 10 abbiamo Gesù superiore a questi sommi sacerdoti. Allora, i primi versetti, infatti, capitolo 5, versetto 1, infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini e delle cose che riguardano a Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Il brano inizia parlando della costituzione del sommo sacerdote, affermando che serviva per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio. Dio ha dato, Dio ha costituito e di cui Dio si usava per parlare agli uomini. Il sommo sacerdote veniva preso tra gli uomini, quindi per essere sommo sacerdote del nuovo patto. Sommo sacerdote dell'antico patto, il primo è stato Aronne. Gesù doveva possedere l'umanità perché doveva figurare come sommo sacerdote e grande sommo sacerdote, doveva avere anche l'umanità. Infatti Gesù è vero uomo, è vero Dio. I sommi sacerdoti sono stati istituiti da Dio stesso, rispettando un preciso rituale che permetteva agli uomini di accostarsi a Dio. Quando Mosè voleva vedere il volto di Dio, o quando si avvicinò a pruno ardente, Dio gli comandò: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Il sommo sacerdote aveva il compito di Dio, da Dio, di far rispettare la santità di Dio. L'uomo, quando doveva avvicinarsi a Dio, doveva avvicinarsi con una precisa regola che la parola del Signore ci indica. Come il sommo sacerdote si doveva avvicinare a Dio, prima di avvicinarsi a Dio doveva avere delle precise indicazioni, se no il sommo sacerdote subito il Signore lo toglieva di mezzo. Versetto 1, come abbiamo letto, doveva accostarsi, offrire doni e sacrifici per i peccati, perché lui era un peccatore, lui doveva rappresentare il popolo, e prima di rappresentare il popolo si doveva accostare a lui, doveva dare l'esempio. E come si doveva accostare? Doveva accostarsi dando sacrifici, per prima per i suoi peccati, poi per tutto il popolo. Basta leggere Levitico e abbiamo tutte le istruzioni, come Dio ha dato una legge ben precisa, secondo la legge, a tutto il popolo di Israele. Il popolo, per offrire sacrifici e doni, doveva andare dai sacerdoti leviti. Non è che poteva offrire i sacrifici loro stessi, no. C'era una regola ben precisa che doveva andare dai sacerdoti leviti e loro dovevano offrire i sacrifici. Il più importante dei sacerdoti era il sommo sacerdote che agiva per tutto il popolo nel giorno dell'espiazione. Che entrava una volta all'anno nel luogo santissimo. Infatti le cinque maggiori divisioni dei sacrifici, ce ne abbiamo cinque: due di riparazione e tre di natura volontaria. Due di riparazione per i peccati involontari e peccati per le trasgressioni. Tre di natura volontaria: l'olocausto, l'oblazione e i sacrifici di azione di grazie. Questi figuravano come rappresentavano la santificazione, rappresentavano la comunione con Dio. Il sommo sacerdote era un uomo e poteva capire anche gli altri. Versetto 2, abbiamo letto: così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Lui che doveva rappresentare il popolo, lui doveva comprendere, perché anche lui è peccatore. Anche lui poteva cadere nel peccato. Letteralmente vuol dire con gentilezza, con comprensione, non essere troppo severo né troppo tollerante, secondo sempre l'indicazione della parola del Signore. Non dobbiamo essere né troppo tolleranti né troppo severi, ma sempre il metro, il canone, la parola del Signore. Il sommo sacerdote non doveva essere un giudice inflessibile, ma uno che si metteva nei panni degli ignoranti e degli erranti, cioè di quelli che avevano il senso della loro colpa. Doveva comprendere, doveva capire. Tale equilibrio che aveva il sommo sacerdote sotto il patto mosaico era in parte alla sua umanità, che lo rendeva partecipe della infermità fisiche e morali, dall'altra parte era dovuta alla responsabilità conferitagli da Dio, cioè che poteva simpatizzare con gli uomini. Abbiamo qualche esempio negativo del sommo sacerdote. Ad esempio, il primo che viene in mente è il sommo sacerdote Eli. Ricordate questa storia, che il primo capitolo di Prima Samuele ci parla come questo comportamento strano di questo sommo sacerdote, posto di mettere l'esempio, ha dato un cattivo esempio. Qual è stato? Mentre Anna dice pregava in cuor suo, ma muoveva soltanto le labbra, perché era amareggiato, perché Pennina, l'altra moglie, la ogni giorno sempre la appesantiva e la faceva amareggiare del condio. Io ho i figli, tu non ne hai. È sempre questa. E quella cosa la tormentava ad Anna. Ma lei si rivolse al Signore, il suo cuore amareggiato. Si esprime verso il Signore. Dà tutto il suo peso al Signore. E lei che cosa ha fatto? L'ha giudicata. L'ha giudicata non sapendo quello che stava dicendo o quello che stava affrontando. Quella prova di questa donna del Signore. Ma lo giudica, ma quella è ubriaca. Fai smaltire la tua ubriachezza, il tuo vino dall'altra parte. Come quando si giudica per vedere secondo l'apparenza, ma non secondo giustizia. Perché quando si deve dare un giudizio, deve essere secondo giustizia. Invece Eli ha dato un cattivo esempio come sommo sacerdote. Poi abbiamo un altro esempio che ci deve far riflettere. Seconda Samuele, la storia non leggiamo, sapete queste storie per brevità di tempo, lo potete leggere a casa. Secondo Samuele 12:12, ci pensate quando Davide fece uccidere Uria l'ittita. Questi giorni col fratello abbiamo esaminato, abbiamo letto, meditato questa storia, tutto di nascosto con i complici. Ma il Signore vedeva. L'ultimo c'è scritto alla fine del capitolo 11, quello che Davide fece dispiacque al Signore. E allora Dio parla a Davide. Ma come parla? Chi si doveva presentare davanti a Davide a dirgli: ma che stai facendo? Che cosa hai combinato? E c'è un medito ben preciso come Dio parla a Davide. Manda il profeta Nathan e gli fa raccontare una storia. La storia del ricco e la storia del povero. Il ricco aveva tanti buoi, pecore in abbondanza, se la passava bene, e il ricco e il povero aveva una pecorella, l'unica, e l'accudiva ed era come una figlia. Ma un giorno si presentò uno e questo ricco, posto di prendere qualcuno del suo gregge, ha preso qualcuno dei gregge di questo povero, l'unica agnellina che aveva. Davide, nel sentire questa storia, subito si infuriò. Quello deve essere ucciso, deve essere messo a morte. E quando il profeta Nathan gli disse: tu sei quell'uomo, gli cadono le braccia, lui confessò il suo peccato, perché ha compreso che era una situazione che secondo la legge non c'era nessun sacrificio per quel peccato che aveva commesso, di adulterio, di omicidio e altri peccati che aveva commesso. L'unico, secondo la legge, perché Davide si trova secondo la legge, doveva essere messo a morte, lapidato. Chi si trovava in adulterio, la legge diceva di lapidarlo, di essere ucciso. Ma siccome era il re si doveva avvicinare a dirgli una cosa. Un metodo come Dio usa per parlare a Davide e per fargli comprendere la sua gravità. E come Davide ha dato questo giudizio pesante verso quella persona, non sapendo che quella persona era lui stesso. Lui confessa il peccato, ma il peccato ha sempre una conseguenza. Il Signore dice l'ha perdonato. Fa dire a Nathan, il tuo peccato ci è stato perdonato. Però il bambino che è nato nell'adulterio dovrà morire. Lui ha pregato, ha digiunato, il bambino è morto. Il Signore, ogni conseguenza, quando uno pecca, ha sempre una conseguenza. Il Signore perdona il peccato nel momento in cui è confessato ed è abbandonato, ma la conseguenza rimane. Ieri sera si parlava così con il fratello. Quante volte il peccato abbiamo delle conseguenze? Chi si droga si converte al Signore. Chi è gay, come ha fatto qualche trapianto. Ci sono delle cose che sono irreversibili, non possono tornare più indietro. A causa di certi peccati che uno compie, lo porta alla morte, anche se accetta il Signore Gesù. Nella sua grazia, nella sua misericordia, il Signore può intervenire, ma il Signore tante volte lascia il giudizio. Lo perdona, ma lascia il giudizio. Il sommo sacerdote doveva comprendere, perché lui stesso poteva cadere nel peccato. Infatti sta scritto, anche egli era soggetto a debolezze, cioè ad errori. Noi dobbiamo essere flessibili. Quando diamo un giudizio, applichiamolo prima a noi stessi. Ma se io fossi caduto in quel peccato, qual è il mio giudizio che il Signore mi dà? Dobbiamo sempre avere questo confronto. Dobbiamo avere grazia e misericordia sempre secondo l'indicazione della parola del Signore, che quando diamo un giudizio verso gli altri è sempre più pesante. Quando vogliamo andare al Signore, vogliamo qualcosa più leggero. Anche noi individualmente, quando diamo un giudizio, dobbiamo essere compassionevoli, non come Eli, un esempio negativo, e non come Davide. Quando cadiamo non vogliamo essere compresi, ma quando cadono gli altri, facendo il medesimo sbaglio, non comprendiamo. Il giudizio deve essere severo. Non dobbiamo avere due pesi e due misure. Il sommo sacerdote era costretto a ripetere i sacrifici del continuo. Invece il sommo sacerdote, Cristo Gesù, il suo sacrificio è stato fatto una volta per sempre. Invece il sommo sacerdote del continuo, perché era soggetto sempre a cadere nel peccato. Perché lui cadeva nel peccato. Non era nella perfezione. Infatti Aronne offriva dunque il suo toro del sacrificio espiatorio e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé. Levitico capitolo 16, versetto 3. Capitolo 16, versetto 4 dice: i parametri sacri li doveva indossare, doveva essere lavato il corpo dell'acqua. Tutto ciò che è scritto in questi versi costringeva il sommo sacerdote prima a purificarsi lui, in seguito tutto il popolo. Noi tramite questo rituale del sommo sacerdote possiamo imparare che quando ci accostiamo a Dio non possiamo rivolgerci e accostarci come vogliamo e come ci va comodo. Questo è un atteggiamento profano che il Signore non approva. Per accostarci a Dio ci sono delle condizioni da rispettare, altrimenti faremo lo stesso sbaglio di Nadab e Abim, i figli di Aronne. Loro che cosa hanno fatto? Hanno offerto, si sono accostati lì dinanzi al Signore con un vuoto, con un vuoto estraneo, e il Signore li ha subito carbonizzati, perché la legge diceva che si dovevano accostare con determinate sacrifici, ma loro hanno cambiato e il Signore li ha uccisi. E poi c'è questo giudizio, i loro genitori stessi, sommo sacerdote, il Signore gli ha fatto dire tramite Mosè, doveva stare calmo e doveva camminare secondo le sue indicazioni. Col Signore non si scherza, Lui è santo, giusto e vuole essere ubbidito, ma non vuole che noi prendiamo alla leggera ciò che Lui ci dice. Parlando della cena del Signore, come chiesa del Signore, noi ci accostiamo, dice, esaminate, dice, voi stessi, nel momento in cui ci accostiamo. E nel momento in cui ci accostiamo e ci confrontiamo al Signore Gesù, siamo sempre mancanti e abbiamo bisogno del continuo, del perdono del Signore. Il sommo sacerdote non si attribuiva questo onore da sé. Qui non c'è volontariato, il versetto 4 sto leggendo, qui non c'è volontariato possibile e non c'è spazio per il protagonismo. Il Signore è sovrano e Lui decide quando e chi chiamare. Aronne fu scelto per accompagnare Mosè nei suoi incontri con il faraone e sarà ancora il Signore a sceglierlo come sommo sacerdote. Cosa possiamo imparare? Prima Corinzi 12:11 dice che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni nella Chiesa a ciascuno in particolare come egli vuole. Dio ha dato dei doni alla sua Chiesa, ognuno con il proprio servizio e compito da parte del Signore. Quando costituisce gli anziani, dice lo Spirito Santo, costituisce gli anziani. La Chiesa li approva la decisione che lo Spirito Santo ha dato, li riconosce, secondo sempre l'indicazione della parola. Qualcuno parlando, ma io non sono sposato, e fa l'anziano, non ha figli, è novizio. Abbiamo delle indicazioni ben precise che lo Spirito Santo ha deciso di far l'anziano. Timoteo 3, Tito 1, delle indicazioni ben precise. La scelta dello Spirito Santo. Così anche nella Chiesa i doni che Lui ha dato. Lui sceglie, Lui costituisce, la Chiesa deve approvare. I fratelli anziani danno la benedizione della scelta che lo Spirito Santo ha deciso. Nessuno si può prendere da sé quell'onore. È il Signore. Infatti parlando degli anziani, prima Timoteo capitolo 5 versetto 17 dice, lo leggo, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Come l'onore veniva dato al sommo sacerdote, secondo l'indicazione che il Signore lui l'ha costituito, così anche nella parola del Signore ci dice doppio onore, non onore, doppio deve essere l'onore, secondo l'indicazione che ci viene detto. E quando all'onore l'Apostolo Paolo dice in Romani, dice rendetevelo reciprocamente. Dobbiamo onorarci gli uni con gli altri. Secondo sempre l'indicazione della parola del Signore. Il metro deve essere sempre la parola del Signore. Questo è un principio di umiltà. Come il sommo sacerdote Levita veniva costituito da Dio e onorato tale per volontà di Dio e non per volontà dell'uomo, ma per volontà di Dio che ha deciso in questa maniera. Così colui che il Signore costituisce è onorato da Dio. E il Signore dice, attraverso il profeta Samuele, io onoro quelli che mi onorano. Lo vedete il Signore come è ben preciso attraverso la sua parola. Io termino, non voglio continuare ancora, ma dal versetto 5 al versetto 10 abbiamo questo esempio, Cristo Gesù superiore ai sommi sacerdoti dell'antico patto, secondo l'indicazione che troverete in questi cinque versetti. Amen.
Amen.